Che altro c'hai nel tuo cilindro?
Prossimo messaggio è un messaggio che ti mette nei guai.
Mi mette nei guai, eh?
Sì.
E sono sempre nei guai io.
Lo so.
Tu, i guai sono il mio mestiere, perché sai. cosa c'è stavolta?
Comincia con una bella testimonianza, ma poi, ouch, è poi... una correzione per te, Giuseppe.
Va bene.
Vuoi sentire radio?
Penso che...
Io te l'ho letto in privato, ma poi ha detto lo mettiamo in radio, così tutti devono sentire. Ma ok, va bene, se tu vuoi.
Sì, sì.
Si tratta di te.
Ok, va bene. Cosa devo dire? Gloria a Dio.
Allora, leggo il messaggio da parte di Giuditta.
Avanti con le botte.
Cari in Cristo, vi sto ascoltando e mi rendete il cuore felice. Sapete che ho incontrato molti cristiani che stavano soffrendo di depressione e li ho fatto collegare alla vostra radio e mi dicono che si sono ripresi e vi ascoltano giorno e notte. Mi sa che ci stiamo diffondendo glorioso a Dio. Io mi sto facendo tutti gli studi dei topici, carta e penna e studio, segno tutto, punto e virgola, e mi sento ripiena di parola e non più di altri libri scritti da interpretazioni umane che mi confondono, e basta invece con i vostri studi, non mi stanco mai. Divulgando la vostra radio, molti vi stanno ascoltando e ne sono edificati. Però,
dov'è il problema?
È però.
Ah, c'è un però.
C'è un però.
C'è un però. Fino adesso, dolce sta sorella.
Adesso tutto bene, grazie a Dio.
Okay, adesso va bene, comincia.
Però molti mi dicono che notano un linguaggio un po' disordinato del fratello Giuseppe, che condivido anche io.
Quindi è d'accordo anche lei.
Cioè, bordello, prostitute, a pagamento, cesso. A volte sono parole che non si addicono in bocca ai profeti. Non me ne volere, fratello Giuseppe, è solo qualche critica detta per amore, perché poi piaci e edifichi molto con il dottorato della parola. Dio vi benedica, vi voglio bene.
Insomma, questa è una sorella, dobbiamo accettare. Cioè, non è che possiamo sempre ricevere gli zuccherini. Mm-hmm. E accettare anche, capito, le correzioni. Quando viene un fratello, per sicurezza la prima cosa da fare è ricevere.
Ah.
Va bene. Quindi, cari fratellini... Giuditta e fratelli tutti, quanti sono? Sono una squadra lì? Sono...
Non dice, ma sembra che ci sono di più, sì.
Va bene, d'accordo, so di essere un mezzo orso, quindi niente di nuovo sotto il sole, non siete i primi che me lo dite, non sarete gli ultimi.
La prima è stata sempre Deborah che te lo dice.
Vabbè, devi rincarare la dose? È un problemino che me lo porto da una vita, e me lo dice appunto Deborah, mia moglie, Dio la benedica, ma Deborah è tutto l'opposto mio, è il mio perfetto equilibrio, ma almeno se orso devo essere, cerco di esserlo per Gesù, va bene?
All right.
Va bene, difetti e annessi e connessi, vai avanti per il Signore. Però ho buone notizie.
Ah sì?
Sto cercando di migliorare.
Oh, grazie a Dio. Allora c'è speranza.
Sì, ma comunque anche la Bibbia, ci sono parole forti nella Bibbia, non è che sei la santità, la gente c'è l'immagine di santità che non è a volte quella biblica. Comunque ringrazio per le critiche, è giusto ringraziare. Sono certo che me l'avete inviata a scopo costruttivo, non distruttivo, quindi le accetto, va bene?
Amen.
Farò del mio meglio e cercherò di usare, come si dice, parole più politicamente corrette. Comunque vediamo se lo Spirito Santo ci guida, ci dà delle scritture per illuminarci. Qualche scrittura l'ho già ricevuta.
Ok.
Signore, aiutaci. Una cosa che sento di dovere dire è che a volte però, e anche io c'ho un però.
Ok.
Posso, c'ho il diritto a un però.
Sì, specialmente se ci dai scritture sarebbe bello.
Perché
è bello sentire sempre cosa dicono le scritture.
Perché vedi, ci sono cose che sono così logiche. Poi per le scritture sono magari... C'è la logicità dell'uomo e c'è quella di Dio. Comunque è necessario equilibrare il parlare santimonioso delle religioni tradizionali con il parlare la lingua dei peccatori.
Ok, va sì, bene? È vero, sì.
Perché i perduti capiscono, affinché i perduti capiscano che non siamo i soliti religiosi e tradizionali. Aiutarli a capire che anche noi la pensiamo come loro riguardo alle religioni degli uomini. Religioni che sembrano fatte apposta per far perdere la fede, allontanare il mondo da Dio. Se non facciamo capire ai perduti che Dio non è religioso, che Gesù è diverso dalle cosiddette religioni ritualizzate che si chiamano cristiane, non li raggiungeremo questi perduti, perché è stato attraverso di queste religioni che il diavolo ha ingannato il mondo. L'inganno è che siccome queste religioni sono chiaramente ipocrite e false, quindi anche il Dio di Cristo che si predica, queste religioni predicano, devono essere necessariamente falsi. Il gioco è semplice ma funziona. Capisci? Quindi a volte è necessario di parlare il linguaggio rozzo, grezzo. E sono d'accordo, non è facile da digerire per chi è abituato alle religioni tradizionali sdolcinate. È logico, non è abituato a un linguaggio. Capisci? Ha detto Gesù che io provo il vino vecchio, il vino nuovo non gli piace. Se tu sei abituato a parlare, che so, in congolese, arrivi in italiano e dici no, mi piace l'italiano, voglio il congolese. Infatti io mi ricordo in India che ci sono centinaia di dialetti e lingue e ognuna è sacra, nessuno è sacra, nessuno cambia la lingua. Infatti lì non c'è la lingua nazionale, non c'è, parlano inglese. Quindi bisogna anche dire in tutta onestà che i messaggeri di Dio non sono conosciuti, non sono famosi per la loro molta diplomazia. Tu sei d'accordo su questo o mica tanto?
No, sto pensando adesso ai profeti del Vecchio Testamento, ma non erano diplomati. Quelli dicevano la verità in faccia, anche in parole dure. E poi se la ricevi, se no ti arrangi. Ma il messaggio del Signore è stato sempre un po' duro, è vero?
Beh, il Libro dei Salmi è un libro molto poetico. Isaia era un principe dei profeti, parlava così bello, però a volte per far capire un particolare si arrabbiavano e gliele buttavano lì di cotte e di crude, capisci? Guarda, cominciamo dall'apostolo Paolo, che diciamo è l'apostolo più intellettuale del Nuovo Testamento.
È vero, sì, sì.
Allora, lui che linguaggio usava? Forbito, dotto?
Ma lui era istruito.
È certo che era istruito. Però sempre usava quel linguaggio. Io non è che io uso sempre parolacce. A volte dico che certe chiese sono diventate un bordello. Dico, vabbè, per rendere un'idea. È perché è così, capito? Sono...
Ma è una parola dura, come
scappa,
un bordello.
Mi scappa, perché certe chiese... ma anche Dio chiama Babilonia la prostituta, anzi la madre delle prostitute. Comunque, cosa dice l'apostolo Paolo? Secondo Corinzi 11,6, ti ho dato delle scritture, ce l'hai lì da qualche parte?
Secondo Corinzi 11,6.
Sì.
Anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi in tutti i modi e in ogni cosa.
Ok, allora, rozzo, cos'è rozzo?
Rozzo, questa è la traduzione della Nuova Riveduta Luzzi, e anche nella Diodati, nella vecchia Diodati, dice rozzo. Okay. In greco la parola è idiotes. La parola idiotes, rozzo.
Abbiamo scoperto, esatto. Abbiamo investigato e la parola in greco è idiota.
Sì.
La Nuova Diodati dice, è più diplomatica e politicamente più corretta, la Nuova Diodati dice, invece di dire anche se sono rozzo, dice non sono, anche se non sono istruito nel parlare.
Ma Paolo era istruito.
La Nuova Diodati ha cercato di, capito, salvare la faccia alle religioni, no? Però l'originale greco dice, anche se sono idiotes parlare, anche se sono idiota, vuol dire infermo di mente, vuol dire, cioè, quindi questo è Paolo, l'intellettuale. Ma andiamo avanti, 1 Corinzi 1,17.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola.
Non
con sapienza di parola.
Quindi senza parole troppo...
Troppo eloquenti.
Quindi Paolo evangelizzava anche presentandosi come se fosse senza la legge di Dio.
Ma questa parola rozzo, io quando ho sentito ieri sera questo versetto non potevo dimenticare. Ma come Paolo parlava in un modo rozzo? Rozzo significa anche impolite.
Sì, sì, in inglese dice rude.
Rude, yeah.
Maleducato.
But that's rude. Bad. That's very bad.
E poi diceva, anche se sono rozzo, dice, dice nel parlare, non lo sono nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi in tutti i modi, dice Paolo. Quindi anche Paolo diciamo era nel club, era uno rozzo a
volte.
Incredibile,
non posso immaginare Paolo parlare in un modo rozzo, perché lui era intelligente, intellettuale, era istruito, era un teologo.
Sì, e questo quindi... non voglio incolpare Paolo, Paolo adesso do colpa a te perché parlo male. No, questo è secondo Corinzi 11:6, una scrittura.
Ma è forte.
Allora, quindi Paolo si presentava anche senza legge, senza, cioè, non come, cioè, come uno che non seguiva la legge della Bibbia, di Mosè. Primo Corinzi 9:21, no?
Ok, Primo Corinzi 9:21. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge.
Capisci cosa vuol dire? Tu vai sotto un albero, ci sono quelli che si drogano, ci sono quelli che sono nella carne, e quelli che si comportano, e tu vai lì e fai finta di niente. Quello magari sta baciando la moglie di un altro. E tu invece andare lì e dargli una bibbiata in testa, tramortirli sul colpo?
Adultero.
Tu all'inferno, invece vai... Oh, guarda gli uccelli, i pappagallini sull'albero, e quelli sotto. Senti, sono occupato con la moglie dell'amico, non mi disturbare. Ok, scusa, non vuoi dire. Oh, guarda l'aeroplanino, ma come ti chiami? Io mi chiamo adultero. E lei anche. E fai amicizia. Cioè, non vai lì. Buongiorno, sono testimone di Geo evangelico cattolico. Scusate, voi sapete che andate all'inferno?
Ravvediti.
Va a finire come quel prete cattolico è andato a, sai, vicino a Bergamo, cioè quella montagna che fanno le riunioni dei drogati, ci sono 3-4 mila drogati ogni anno, siamo andati, ti ricordi, abbiamo dormito là tre giorni con un gruppo di fratelli, eravamo portati contenitori di acqua, e c'erano 3-4 mila drogati lì, la polizia stava lontano, e il prete cattolico dal paesino, e cosa fa? È andato lì a predicare l'anno scorso. È andato vestito da prete, tutto, le Madonne, eccetera, e l'hanno mandato all'ospedale.
E la polizia ci ha raccontato la storia?
Sì, la polizia ci ha raccontato.
E lo hanno picchiato male.
Perché è andato vestito da cattolico. Noi invece siamo andati, abbiamo tirato fuori dei coltelli, abbiamo tirato fuori il coltellino, quello svizzero, e le forbici, e ci siamo tagliati i pantaloni di qua, di là. Cioè, tu, sembravamo drogati. Drogati sembravamo, e la gente si guardava, sono dei nostri.
E con la chitarra?
Con la chitarra, mica siamo andati, che anno era?
Ai, I don't remember.
2008?
Yeah, something like that.
È vicino Bergamo, un posto che non dico, scusate, non dico il paesino perché non voglio fare pubblicità a questi riunioni drogati. E lì c'è un mercato di droga libera, non so se c'è ancora. Droga libera, sì, lì si compra la droga, tavolini, tutto, è una cosa incredibile. E allora questo prete l'hanno mandato all'ospedale, perché è andato a predicargli i cattolicesimo. Noi siamo andati a fare amicizia, e però tantissimi hanno ricevuto Gesù. Alleluia.
Amen.
Mi parlare la loro lingua, gloria al Signore. Sì. Quindi Gesù stesso frequentava, parliamo anche di Gesù, no? Gesù frequentava delle famiglie, delle compagnie, cioè che riguardo alle quali gli animali immacolate religiose si sarebbero guardate bene dal frequentare. Luca 7:34, cosa dice Angelo?
È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite, ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori.
Beone in inglese è wine bibber, cioè ubriacone.
Sì.
Un beone è una parola che in italiano pochi la conosceranno, se va nel greco è wine bibber, vuol dire ubriacone. Ok? E Luca 19:7, quindi questa era la reputazione di Gesù, ok? Poche chiese oggi lo farebbero entrare.
Luca 19:7. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo, è andato ad alloggiare in casa di un peccatore.
Tutti mormoravano. Sai che i farisei non potevano entrare in una casa di un pagano. Gesù andava a dormire. Va bene?
È vero.
E Luca 5, dal 30 al 32.
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?
Capito, come se andiamo a mangiare e bere in un'osteria, in un pub, in un posto di alcolizzati. Fratello Giuseppe era lì che mangiava, c'era una prostituta seduta là, un magnaccio seduto di qua, uno spacciatore di droga che lo conosco io, seduto vicino, e lui era lì che raccontava storielle, fratello Giuseppe. Hai capito? Abbiamo scoperto Radio Blast.
Ma già hanno detto di te che sei scappato dall'Europa perché avevi problemi con le donne.
Ma problemi ce li ho qui veramente. I problemi le donne me le danno qui.
Che tipo di problemi ti diamo?
Stavo vedendo su internet, c'erano le foto di Billy Graham, sai Billy Graham, un uomo di Dio, gli hanno messo le corna in testa, gli hanno messo, e i simboli satanici intorno, capito? E chi gli hanno fatto? Dei cristiani gliel'hanno fatto, perché secondo loro Billy Graham è un uomo del diavolo. Cioè, quindi, come si fa a far contenti i religiosi? Allora, Gesù dormiva, era ospite dai peccatori, è finito 32?
No. Gesù rispose
31,
loro,
32.
Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento.
Gesù sta dicendo, non sono venuto a parlare la lingua dei farisei che mi respingono. Non sto cercando di parlare il farisaiese, perché tanto questi non mi ascoltano.
Amen, amen.
Va bene, sono venuto a parlare il pubblicanese, il peccatorese, il prostituese, perché quelli sono coloro che voglio raggiungere. Parlo come loro, mi vesto come loro, mangio insieme a loro, dormo ospite delle loro case e gli do la salvezza, perché sono questi ammalati che sono venuto a raggiungere e parlerò la loro lingua. E se qualche volta scappa qualche parola di più, pazienza. Però io parole non è che me ne scappano di più, a volte le faccio apposta per enfatizzare e sottolineare. La santità che io vedo nella Bibbia, e comunque non sto dicendo queste cose per diciamo discolparmi, no, sto dicendo che è giusto a volte usare parole forti, perché la santità nella Bibbia non assomiglia a quella che vediamo nelle religioni, quelle che si vestono di nero o di blu o con la cravatta bella stirata dietro i pulpiti della domenica mattina, oppure questi mastodontici edifici religiosi di pietre morte. Questa non è la santità, questa è religione.
Sì, sì, sì. Sì, è vero.
Era più santità, è come Gesù, che dormiva sotto gli alberi a volte, che dormiva a casa dei peccatori senza legge, che si vestiva, uno che dorme sotto gli alberi spesso, che vestito stirato può avere? Pensi che si portava dietro il carrellino con il ferro da stiro?
No.
Ma probabilmente, non credo che si cambiava ogni giorno, magari puzzava anche. Hai provato a camminare tra i campi, dormire sotto gli alberi, puzzi anche un pochino, è normale. Questa era Gesù, questa è la sua santità. La santità non è quella esteriore del vestitino, la cravattina, l'uccellino,
certo,
sui capelli,
certo,
il fiocchetto sui capelli, sui capelli della moglie, la cravattina del marito. Non è santità, questa è messa in scena. Santità è Gesù.
Amen.
Il nocciolo, l'arrosto, non il fumo. Va bene?
Amen. Una parentesi, ti leggo un messaggio email arrivato adesso da parte di Giuseppe. Dice, fratello Giuseppe, le persone ti ammirano proprio per il tuo modo di essere. Non migliorare, tra virgolette.
Non migliorare.
Saresti una persona diversa che riconoscerei. Sei avvertito. Me ne vado da un'altra parte.
Ma con questo non è che ce l'ho con questa dolcissima sorella che è una sorella dolce.
Sì, lo so. Lo
solamente
so.
Che questa sorella dolce è abituato alle dolcificazioni delle religioni. Adesso ci ha conosciuto a noi e ha riconosciuto lo stesso spirito di Dio che lei ama. Però c'è ancora un po' di infarinatura delle religioni. La condanno? No! Io ci ho messo 42 anni a arrivare al grandissimo livello che sono, all'alto locato pulpito che sono.
Che livello?
Zero.
Ah.
Cioè, sono 42 anni che cerco di avvicinarmi allo zero. Prima ero questo, ero quell'altro, ero qui, ero là, adesso basta.
Allora parliamo di santità. Tu come puoi dimostrare che tu vivi nella santità di Cristo?
Come posso dimostrare?
Sì.
I frutti, cioè diciamo tu sei un frutto. Tu eri una universitaria che facevi la fotomodella, avevi cominciato a fare una carriera sfolgorante che ti hanno detto sicuramente avresti finito, saresti finito a Hollywood sicuramente, ti hanno detto.
Sì.
Ed eri
sì,
lì
sì,
tutta,
sì,
eccetera. Ti ho incontrata insieme a altri fratelli e ti abbiamo bombardato di amore, di dolcezza, di parole dolci, tu ti sei innamorato dello Spirito e poi ti abbiamo detto, si tratta di Gesù, si tratta di Cristo. Ti ricordi quando li abbiamo incontrati, eri al Music Pub, quel posto di giovani universitari che fumavano marijuana, bevevano birra e da una cerca fidanzate?
Lo so,
e ti abbiamo trovato, siamo andati lì, abbiamo fatto un teatrino sul Vangelo, alla fine ti abbiamo circondato, questo qui è questo è potenziale, fratelli!
Amen, sì, no, siete venuti proprio...
E ti eri un po' spaventati, perché, sei o sette fratelli che tutti intorno che mi guardano, ti ricordi?
Sì, siete venuti proprio nel fosso dove ero.
La fossa delle
uni. La fossa dove stavo cercando la verità, ero disperata, non sapevo dove trovare un senso della vita. E questo è stata una cosa che per me mi ha toccato tanto, che Gesù è venuto in quella fossa e mi ha tirato fuori. Non ha aspettato finché io decido di andare a quella chiesa, all'altra chiesa, per aprire il mio cuore a Gesù. No, il Signore è venuto nel mio mondo che era un mondo terribile.
Nella tua prigione.
Era un mondo terribile, era una disperazione totale che vivevo. E questa è stata la cosa più bella che Gesù ha fatto per me.
Sembravi così felice con la tua birrettina in mano.
Ma era una maschera che tutti hanno quando sono fuori tra gli amici. Era una
maschera.
Avevi
20 anni?
Tutta felice.
Quanto avevi? 19 avevi.
Sì.
un nuovo vino.
Sì.
Perfetto. Quindi tu sei...
E poi, dopo che io ho ricevuto
frutto
Gesù...
Non di Radio Blast, che allora Radio Blast non c'era, però la Chiesa dello Spirito...
E poi dopo che ho ricevuto Gesù mi sono dedicata al Signore, siamo tornati tante volte in quel music pub, che era veramente sotto la terra, era un underground.
Era letteralmente una cantina.
Sì, e tante volte abbiamo evangelizzato, li abbiamo pregato con tanti giovani, è stata una cosa bellissima.
Ci sedevamo lì, facciamo finta di essere clienti.
Ma andare proprio tra i peccatori, tra i drogati, andare a evangelizzare.
Passeggiavamo tra i tavoli... indifferentemente, magari con un bicchiere in mano per andare nell'occhio,
sempre con la chitarra.
Sì, Deborah andava al succo di frutta, dice, non abbiamo succo di frutta, mi dà qualcosa che non sia alcolico. E allora passeggiavamo, poi vedevamo una ragazza, una giovane donna o un ragazzo che ci guardava una volta, ci guarda due volte, e poi cosa facevamo? Dicevamo se era una donna, diceva una sorella, va lì, attacca bottone con questa, non so, fa finta di chiedergli quello che ti pare, e se era un uomo, allora andava un fratello. E dopo questo, quell'altro, e se era pecora, ci si sedeva, si appoggiava al nostro bicchiere, interessante, qui là, bang, si pregava, dicevano Gesù.
Sì.
Importante è parlare la loro lingua.
Amen.
Non andare lì, buongiorno, sono della chiesa pentecostale. Buongiorno, io sono, lei non è battista, non è battezzato nell'acqua, all'inferno allora. Domenica l'aspettiamo in chiesa. Lui dice, ma per cortesia, ma io che la chiesa so dov'è e non ci vengo. E peccato che questi fratelli hanno dottrine, molti di queste chiese hanno dottrine buone, però... Le religiosizzano. Andiamo avanti?
Sì.
Abbiamo capito sulla santità?
Sì, dipende dai frutti. Praticamente i frutti mostrano se tu stai vivendo in Cristo o no.
Quindi l'unica santità che a me mi piace è quella che vedo in Gesù, nessun'altra. Cioè, quante anime stiamo dando la salvezza di Gesù, dando la sua liberazione, questa è santità. Dando la sua guarigione, la sua pace, la sua verità. Cos'è santità? Se la nostra casa è una chiesa di adorazione, di studio della parola, di evangelizzazione per la nostra famiglia, per i vicini e per tutti quelli che osano entrare dentro nella nostra casa. Ci vuole coraggio. La nostra casa deve essere, Angela, una trappola.
Una trappola?
Sì, una lenza con un amo attaccato con un pezzo di carne. La carne di Cristo, perché siamo...
Amen.
Qual è il tuo mestiere, Angela? Tu sei una pescatrice.
Pescatori, amen.
Sei una pescatora. Una pescatora pescata. Ti abbiamo pescato a te e detto ti abbiamo messo in mano, il Signore ti ha messo in mano una canna da pesca, che si chiama la Bibbia, una cordicella, un amo attaccato, c'è un pezzo di carne spirituale, il corpo di Cristo,
amen.
Però camuffato di altre cose, quando si rendono conto che Gesù è troppo tardi, ormai si sono innamorati, hanno capito che è meraviglioso, che è gioioso, sono assuefatti nel modo giusto.
Amen.
Cos'è santità? Se stiamo evangelizzando senza vergognarci, questa è santità. Evangelizzando ovunque possiamo e dove si può e dove non si può. E abbastanza spesso anche. Sento il Signore che dice: aprite l'orecchio dello Spirito e ascoltate, perché questi sono i frutti che io desidero. Alleluia.
Grazie, Signore.
Malachia 2 andiamo, perché, guarda, se qualcuno ha il coraggio di leggere queste scritture insieme a noi, questo è il linguaggio che il Signore usa a volte per svegliare il suo popolo e attrarre l'attenzione. Quando Dio non può prendere l'attenzione del suo popolo che è troppo fuori binario, allora usa parole grosse e a volte sono necessarie. E questo per dire che Dio usa parole forti per svegliare. Servono anche quelle, lascia perdere la parola forte. Guarda lo scopo, il traguardo, dov'è che questa spinta a cosa vuole portare? A offendere con una parolaccia? No! O a abbandonare il peccato? Va bene, se tu dici a uno che è un disgraziatone, adultero, e se gli dici tu sei un disgraziatone, adultero, non è una parolaccia, è la verità. Malachia 2, 1 e 3.
Ora quest'ordine è per voi, o sacerdoti. Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Anzi, le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore. Ecco, io sgriderò il vostro seme e spargerò escrementi sulle vostre facce, gli escrementi delle vostre feste solenni, e voi sarete portati fuori con questi.
Cioè, fuori con questi, gettati dove si gettano gli escrementi.
Ai ai ai.
Cioè, sono, questo secondo te sono parole politicamente corrette?
Non sembrano parole santimoniose.
Cioè, immagini, vado a una chiesa che è tiepida, da mezzo addormentata, e gli dico, se voi non vi pentite, sarete buttati via insieme ai vostri escrementi. Dice, fratello Giuseppe, per cortesia, non è politicamente corretto. No! Ma così a volte serve questo per svegliare. Isaia 64, 6.
Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un panno sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento.
Alleluia. Il panno sporco è una cosa diplomatica che le Bibbie mettono, ma se vai nell'ebraico, c'è una Bibbia ebraica qui, la potete controllare, dice Aid. Cosa vuol dire? Straccio, sporco, mestruale. Sai che nel Vecchio Testamento non c'erano queste tamponi mestruali moderni, eccetera, c'erano stracci, va bene? E quindi dice, siamo diventati come l'impuro, la nostra giustizia come un straccio sporco mestruale, sta dicendo Isaia. Infatti dopo un po' arrivavano gli Assiri e avrebbero distrutti tutti. Dio cercava di svegliarli. Giobbe 20, verso 7.
L'empio perirà per sempre come lo sterco suo.
Quindi parole forti. Quindi cos'è la santità? Santità è usare parole forti con lo scopo di svegliare. Giovanni 10, 27. Concludiamo.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono.
Va bene, le pecore del Signore ascolteranno anche le parole forti. Quando mio padre mi scolacciava, che mi voleva bene molto mio padre, però a volte mi scolacciava, io ancora lo ringrazio. Lui è in cielo adesso, ma io lo ringrazio perché mi ha mantenuto sulla strada giusta. Al momento le parole grosse non fanno piacere. Però se portano buoni frutti per Gesù, ben vengono. In ogni caso, da anni di esperienza, io so che non importa quanto cerchiamo di parlare il linguaggio migliore del mondo, lo stesso, il vero Vangelo non piace. Non piace mai a religiosi disubbidienti e in cerca di trovare difetti. Cioè, neanche Gesù è riuscito a compiacerli. Alla fine saremo sempre o troppo poco cattolici, o poco evangelici, o poco mormoni, siamo di Geova, eccetera. Non saremo mai a livello per compiacere religiosi. Il linguaggio che piace a Dio è quello dei frutti. In Gesù. Dio ama il linguaggio preferito dei peccatori, degli atei, degli omosessuali, dei posseduti. Questo è il linguaggio che Dio vuole che usiamo quando è necessario. Il linguaggio di quelli che vanno all'inferno. E questo è il linguaggio che, sempre che questo linguaggio li vince a Cristo e se glorifica Dio. Cioè non usare parole forti come fine a se stesso, okay? Ma se serve come spinta, va bene? Concludiamo con Galati 1, 9, 10.
Okay.
Ce l'hai lì?
Galati 1, 9. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.
Amen. Quindi, fratelli, il punto non è di compiacere ai religiosi che Amen. Ci ascoltano evangelizzare. Stiamo raggiungendo quelli che stiamo evangelizzando? Li stiamo
Grazie
convertendo?
Amen.
Si stanno convertendo? Si stanno volgendo a Gesù? Se è necessario usare una parolaccia, non dico indecenze, parole irripetibili, non le uso mai quelle.
Sì, sì,
tra l'altro uso parole che sono nella Bibbia.
Sì.
Quando dico bordello, ma quello è biblico. Dice, Israele è diventata una prostituta. Insomma, quindi sto parlando della loro casa. Va bene. Sì. Primo Corinzi 2:1 dice, fratelli, quando venni a voi non venni annunziarvi a testimonianze di Dio con eccellenza di parole e di sapienza. Beh, mi proposi di non sapere altro tra di voi se non che Gesù Cristo e Lui crocifisso. Verso 4. Mia parola e predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma dimostrazione di spirito e di potenza. Perché? Perché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, cioè su ciò che è politicamente corretto, ma sulla potenza di Dio. Cos'è la potenza di Dio? I frutti, i risultati. Va bene?
Amen.
Quindi, sorella, carissima Giuditta, ti voglio bene, so che sei una sorella vera, dolce, e non ce l'ho con te, perché so che tu devi difenderci davanti a persone che non ci conoscono e ascoltano solo le parole grosse. Ma digli che diano un'occhiata un po' ai frutti, e sai, a volte i frutti, per portare frutti come me, te e gli altri, ci è voluto il sangue dalla croce, sacrifici grossi. E a volte ci vogliono cose che la gente non capisce, ma quelli che sono addetti ai lavori lo capiscono. Va bene? Gloria a Dio.
Amen.
Un bacione, un abbraccio, Giuditta, ti voglio bene. Grazie che tutto contato, il tuo messaggio è stato, diciamo, positivo, edificante.
Sì,
e comunque hai ragione, non è che adesso dico, adesso con la scusa che nella Bibbia ci sono dei paroloni grezzi, rozzi, rudi, adesso mi posso giustificare di usare linguaggio. No, al contrario, guarda, c'è una moglie che sempre deve controllarmi, sempre dice, senti, ma per cortesia, la stessa cosa puoi dirlo in un altro modo. Quindi, Angela, tu sei mio testimone, non sto cercando di migliorare.
Sì.
Ecco, non è che uso questa scrittura come scusa per diventare più orso.
No. Infatti, ogni volta dopo che facciamo una registrazione, anche dopo le dirette, sempre ci sentiamo e preghiamo e parliamo tra di noi e condividiamo cose come migliorare, come essere più amorevoli.
Non offendere la gente.
A volte tu mi dici, Angela, taglia quella parola della registrazione, non metterla nell'archivio.
Qualcuno non
taglialo.
Sì.
E quindi stiamo imparando.
Ebbene, chi ci crediate o no, anche io sto imparando. Va bene.
Un messaggio email ti leggo.
Sì, perché abbiamo finito qui.
Sì, un messaggio email ti leggo da parte di Antonino.
Antonino. Ciao Antonino, come stai?
Caro fratello, vedi di continuare così. Il linguaggio schietto e spontaneo che adotti mi rassicura moltissimo. Non sarebbe così per me se faresti il contrario. Quando ho cominciato ad ascoltarti, l'ho fatto proprio per questo. Avanti per Gesù!
Alleluia, grazie Tony.
Grazie, Signore.
No, ma anche Giuditta, sai, lei sa cosa sta facendo Giuditta? Sta cercando di aiutarmi.
Ma Giuditta ci segue da tanto tempo,
sì,
quindi già ha sopportato molto.
Ha paura che qui facciamo inciampare la gente, per amore mio, le dice, frate Giuseppe, un po' di violino, un po' di mandolino. Giuditta, sto cercando. Benvenuta nella schiera di quelle che mi aiutano a essere più dolce. Comunque Antonino, sono d'accordo anche con te, sta tranquillo, non diventerò mai sdolcinato e usare parole ipocrite per cosa? A chi sto cercando di compiacere io? Quale deve compiacere al Signore?
Amen.
Il Signore ha cominciato a benedirmi da quando io ho cominciato a cercare di compiacere Lui. Capisci? Certo, non è che tutti sono sempre stati d'accordo, perché sai, è difficile staccarsi dalla religione. Allora,
pausa
avanti.
Musicale, ascoltiamo una canzone sempre sulla Chiesa?
Sì, se ne hai un'altra.
Sì, è una canzone che abbiamo ricevuto nel passato, l'abbiamo ascoltata già in radio.
Cosa c'hai? Cos'è?
Si chiama La Chiesa.
La Chiesa.
Sì.
In questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande: perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli? L'ipocrisia ha ceccato la tua mente, e dici che mi ami, e ti senti giusto nel tuo ragionare, hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento, e passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, alla moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola. I miei anelite osarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo. Perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, o quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ricorderai.